Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grad, Radio Gemini e delle altre radio collegate. Sono Fabio Marcelli, oggi è giovedì 1 giugno 2023 e questa è la consueta rubrica tendenzialmente bisettimanale. Non sempre ce la facciamo a tenere il ritmo, ma insomma facciamo il possibile dal titolo rubrica, dal titolo Mondo in transizione. La situazione a livello internazionale e nazionale non è per niente eccellente, anzi direi è pessima, anche se, per parafrasare Mao Zedong, grande continua a essere la confusione sotto il cielo, anzi aumenta. Ma vediamo alcuni elementi di questa situazione che non solo è pessima, ma è in continuo peggioramento. Al primo posto, ancora una volta, la guerra in Ucraina, che appunto ha visto ulteriori passi di un'escalation in corso da tempo, praticamente fin dall'inizio di questa nuova fase del conflitto con l'invasione russa del 24 febbraio 2022. Nuovi passi dell'escalation che consistono appunto negli attacchi mediante droni e missili da parte dell'Ucraina in territorio russo fino a Mosca, e si tratta di attacchi che sono stati esplicitamente avallati da parte di alcune potenze occidentali. In primo luogo il Regno Unito, che appunto per bocca del suo ministro degli esteri o cancelliere allo scacchiere o come si chiama, ha detto che gli attacchi ucraini in territorio russo sono legittimi, ma da ultimo anche il segretario NATO Stoltenberg ha praticamente approvato questi attacchi. Mentre invece, stranamente, il governo degli Stati Uniti mantiene delle riserve al riguardo, ma a questo punto sembra proprio trattarsi di un gioco delle parti, o meglio, quello che prima dicono, poi nel giro di poco tempo rovesciano le loro affermazioni e fanno quello che hanno detto, avevano detto di non, che non avrebbero mai fatto. Pensiamo appunto alla fornitura all'Ucraina di armamenti come i carri armati Abrams o gli F-16. Sembra di capire, insomma, che c'è una sorta di gioco delle parti, una muina da parte degli Stati Uniti, che vorrebbero quasi che la responsabilità di questi passi verso il conflitto globale nucleare fosse da attribuire ad altri. Non si capisce bene a chi. Ma insomma, purtroppo la tendenza è sempre più quella, però dobbiamo un attimo cercare di capire bene come sia la situazione sul campo, perché appunto c'è una manfrina insopportabile da parte dei mezzi di comunicazione di massa, che in Italia televisioni e giornali, con l'unica eccezione del Fatto Quotidiano e forse, non lo so perché non lo compro più da tempo, del Manifesto entro certi limiti, ma sicuramente meno netta. Tutti questi mezzi di comunicazione di massa sono allineati sulla linea dei guerrafondai, sulla linea della NATO, e quindi sostengono la necessità di continuare la fornitura delle armi all'Ucraina. Da ultimo Crosetto, il Ministero della Difesa, o sarebbe meglio chiamarlo Ministro della Guerra, Guido Crosetto, noto per essere stato fino a poco tempo fa, fino ad assumere questo incarico governativo, il portavoce dell'industria bellica, adesso non è che non sia più il portavoce dell'industria bellica, lo è sempre, ma ha accumulato questo incarico che era molto lucroso. Ricordiamo che lo stesso Crosetto ha ammesso di aver ottenuto milioni e milioni di euro da parte dell'industria bellica a titolo di compensa per i suoi servizi. Attualmente ha accumulato questo ruolo di rappresentante, anche se formalmente ovviamente non lo è più, ma diciamo che mantiene in sé e non potrebbe non farlo questa vocazione a servire l'industria bellica, e quale posto dove farlo meglio che non appunto il Ministero della Difesa. Crosetto, dicevo, ha annunciato l'invio di nuove armi all'Ucraina e quindi si prosegue da parte di tutti i paesi occidentali e fra di essi dell'Italia, che anzi tra tali paesi è quella, diciamo così, più ligia e più servile nei confronti degli Stati Uniti e della NATO, si prosegue lo sforzo per riarmare il regime di Kiev per una controoffensiva della quale si parla, ma che ancora non si capisce, viene costantemente rinviata, e ci sono forti dubbi sul fatto che questa controffensiva potrà mai essere realizzata. L'ultimo annuncio di Kiev ha appunto reso noto che dovrebbe svolgersi una conferenza per la pace prossimamente in Europa, ma questa conferenza per la pace ovviamente la faranno gli ucraini, la faranno gli occidentali, e non ci saranno sicuramente i russi, che non sono stati invitati. Ora non si capisce come fare una conferenza per la pace della quale appunto mancano i principali antagonisti sul campo della guerra in corso. Ha un po' il sapore, anzi un po' tanto il sapore di una presa in giro. La verità appunto è che Kiev e dietro Kiev ovviamente quelli che manovrano le sue mosse, ispirano le sue prese di posizione, cioè Stati Uniti e NATO, sono convinti di poter vincere questa guerra sul campo, che quindi la pace possa conseguire solamente a una sconfitta, a una debellazione vera e propria della Russia, il che ovviamente è una follia. Intanto perché la Russia è una potenza nucleare che potrebbe mettere in campo appunto le sue armi nucleari qualora si vedesse in situazione realmente difficile, ma speriamo di non dover arrivare a tanto. C'è nei fatti un fortissimo squilibrio di forze fra Russia ed Ucraina, nonostante l'appoggio che viene fornito costantemente e appunto in crescendo da parte dei paesi della NATO. Su questo vi rinvio a un articolo molto interessante di Pino Arlacchi, già vice segretario delle Nazioni Unite e figura di grande spessore nel campo delle relazioni internazionali, che è uscito ieri sul Fatto e che ha per titolo "Perché l'Ucraina non può vincere". Dice Arlacchi, vi leggo solamente i due capoversi finali di questo suo articolo, che ripeto è molto interessante. La Russia può incorporare le quattro province che già occupa, pari al 23% del territorio ucraino, più le altre quattro ovest di quelle già occupate, e che intende conquistare nei prossimi mesi prima del cessate il fuoco. Se ciò accade, il 46% del territorio ucraino, circa l'intera area russofona, apparterà alla Russia. L'Ucraina diventerà uno Stato smembrato e sull'orlo del fallimento, mantenuto in vita dal denaro e dalle armi dell'Occidente. La Russia dovrà sopportare l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e il rischio continuo di una ripresa di ostilità, come appunto avviene nei frozen conflicts, conflitti congelati. L'Europa continuerà a pagare il prezzo della sua discesa nella tomba di un impero americano seppellito da un mondo divenuto ormai multipolare. Molto lucida, Pino questa analisi di Pino Arlacchi, che appunto vi invito a leggere per capire perché c'è questa enorme di disparità di risorse in campo fra Russia e Ucraina, che nonostante tutti gli aiuti che vengono inviati non riuscirà mai a capovolgere questo rapporto di forze. E quindi assume di fronte a questa conclusione delineata da Arlacchi, che è appunto una conclusione che è pessima innanzitutto per l'Ucraina stessa, ma anche fra l'altro sta perdendo decine di migliaia di giovani uccisi sul campo, con milioni e milioni di profughi, devastazione di ogni tipo, eccetera, ma è pessima anche per l'Europa, che appunto vedrebbe confermata, ci dice Arlacchi, il suo ruolo di dipendenza profonda nei confronti degli Stati Uniti. Per evitare questo esito catastrofico occorre scendere in campo per il cessate il fuoco immediato e i negoziati, appoggiando le forze come la Cina e il Vaticano, che stanno lavorando con l'ostilità più o meno aperta dell'Occidente per portare avanti una soluzione pacifica. Mentre invece è più che mai evidente che l'interesse degli Stati Uniti e quindi della NATO, che non è altro che un'emanazione degli Stati Uniti, è quello di portare avanti questa guerra più lungo possibile per logorare, così essi si illudono di poter fare, la Russia, e per approfondire il fossato esistente tra Russia, ma anche Cina da un lato e Europa dall'altro. Quindi una guerra che ha una finalità di questo tipo politico-strategico, oltre che evidentemente una finalità economica, visto che serve appunto alimentare l'industria bellica. Innanzitutto l'industria bellica statunitense, ma anche i suoi addentellati sul territorio degli altri stati occidentali, e anche l'industria energetica, anche qui quella statunitense, che ha beneficiato enormemente dal fatto che questa guerra sia cominciata e stia continuando, e che appunto non vuole che questa guerra finisca. Per restare sul piano internazionale, l'altra brutta notizia è il possibile allargamento dello scontro al Kosovo, con l'intervento delle forze armate della KFOR, inquadrate anch'esse nella NATO, e della polizia kosovara per reprimere duramente le manifestazioni dei serbi, che non volevano appunto l'insediamento di un'amministrazione albanese che rappresenta solo il 3% della popolazione nei tre comuni serbi di cui si parla. Anche questo, insomma, è un sintomo di come questa guerra si stia estendendo e assuma sempre più le caratteristiche di una vera e propria terza guerra mondiale. Anche nel Kosovo si paga la subalternità alla NATO. C'è un articolo del generale Fabio Mini sul Fatto di Oggi, che spiega appunto perché, quali sono le radici dell'attuale crisi nel Kosovo, che vanno fatte risalire anche qui alla subalternità nei confronti della NATO, che appunto ha voluto prima l'attacco alla Jugoslavia nel 1999, quando primo ministro italiano era, non dimentichiamolo, D'Alema, e che poi appunto ha insediato in modo unilaterale l'attuale governo kosovaro, e quindi ha aperto, posto le premesse per una crisi di questo tipo. E quindi la guerra in Ucraina non solo continua, ma si estende, si radicalizza, si approfondisce e diventa sempre più pericolosa. Per finire, stando nell'ambito dei 15 minuti che mi spettano, una nota ulteriore che riguarda l'industria energetica, che qui è un articolo di Internazionale settimana scorsa, che riprende la rivista scientifica britannica Nature, per titolo i profitti esagerati del petrolio e del gas. Nei primi 3 mesi di quest'anno le 9 maggiori aziende energetiche del pianeta hanno totalizzato profitti per 100 miliardi di dollari. Nel 2022 avevano guadagnato complessivamente 457 miliardi di dollari. E quindi questo aumento dei profitti dell'industria energetica dimostra come si sia ancora ben lungi dal realizzare gli impegni internazionali assunti a Parigi nel 2015 per contrastare il cambiamento climatico, visto che appunto al contrario le grandi aziende petrolifere producono petrolio e gas, la strada intrapresa sembra essere quella di proseguire o addirittura espandere la produzione, quindi con tanti saluti agli impegni contro il cambiamento climatico. Guerra, cambiamento climatico non sono fenomeni naturali, non sono dovuti a forze soprannaturali o solo all'imbecillità e alla cattiveria di qualcuno, come vorrebbero farci credere, ma rispondono entrambi a precise esigenze del sistema capitalistico che è morente, ma minaccia di trascinare tutti noi nella sua agonia e nella sua fine. Per oggi è questo, è tutto. Buona serata a tutte e a tutti.